Laser.
Of Lance Armstrong, and he's gone off after Pantani and Botero, and they've got nothing left.
Well, look at that. Ulrich could not respond. He must have heard.
To the stunning interview with Lance Armstrong coming clean to Oprah about doping to win. But did he really tell the truth? The whole truth. ABC's Neil Karlinski,
who was covering track and field, mainly with the runners. Now, Asafa Powell, who is 30 years old from Jamaica, one of the best sprinters we've ever seen, and Tyson Gay, a 100-meter champion, and champion in many, many other races for the United States, have both tested positive for doping.
Straordinari successi e rovinose cadute. Buongiorno da Clara Caverzasio e
da Roberto Antonini, buongiorno.
Siamo in diretta per un laser che, ormai lo sapete, vogliamo dedicare a un fenomeno che sembra, ahimè, ormai endemico, quello del doping, in un momento che segna un po' l'inizio della stagione sportiva per tante discipline. Siamo più o meno a un mese esatto dal campionato mondiale di calcio, il ciclismo è già in piena attività, stanno ricominciando i grandi meeting di atletica, insomma molti atleti sono pronti ai box, diciamo così. È dunque un buon momento per riflettere sul tormentone che ha accompagnato lo sport in questi ultimi anni, cioè il doping.
Sì, sul ciclismo si sta indagando, si è indagata da anni, in questo momento attualmente in corso anche un'inchiesta condotta dal procuratore Dick Marty, l'ex procuratore, sull'operato dell'Unione Ciclistica Internazionale, in seguito alle accuse mosse da Lance Armstrong, accuse molto gravi. Lo sport come è cambiato? C'è una cultura sportiva che sta rinascendo, al di là, diciamo, di questi scandali. Qualche giorno fa, tre giorni fa per essere precisi, dopo essere stato pizzicato per doping, il velocista americano Tyson Gay è stato sospeso per un anno. Gay è il secondo atleta più veloce di sempre sui 100 metri con il suo 9,75 dopo Superman Usain Bolt. Abbiamo sentito una radiocronaca prima quando stabilì il suo record mondiale 9,58. Bolt dunque ha polverizzato tutti i record di velocità e rimane l'unico tra i grandi velocisti a non essere caduto nella rete del doping, anche se non sono pochi coloro che, come Carla Lewis, interrogano sulle sue performance sovrumane. In pratica Bolt è l'unico velocista dunque di punta a non essere caduto nella rete del doping.
Certo, e ci si interroga se davvero è possibile realizzare quei tempi senza un aiutino, diciamo così. C'è però anche chi adombra sospetti sul calcio, sul tennis, insomma facciamo il punto della situazione, lo facciamo con tre esperti, un giornalista, un medico e un secondo giornalista, ex ciclista professionista, ora nostro collega alla RSI. Ma cominciamo dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Gianni Merlo, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a voi.
Benvenuto ai microfoni, anzi sulle onde di Rete 2. Gianni Merlo, ricordo, grande esperto di atletica, presidente dei giornalisti del settore. Ecco Gianni Merlo, facciamo intanto una panoramica dopo anni di scandali e rivelazioni. Qualcosa è cambiato nel doping, diciamo, la presenza del doping nello sport, e se sì dove?
No, diciamo che è cambiato il modo di scovarlo, ma è anche cambiato il modo da parte di chi lo usa di fare qualcosa di più sofisticato. La situazione è degenerata negli anni proprio perché c'era stata una connivenza terribile all'inizio degli anni Ottanta. Da noi stiamo pagando le conseguenze di una politica scriteriata, forse anche per salvare il cosiddetto sport degli anni Ottanta, perché noi dobbiamo riguardare indietro, conoscere la storia per trovare poi le soluzioni per oggi. In quanto le Olimpiadi che salvarono il movimento olimpico, cioè quelle del boicottaggio di Mosca e Los Angeles, furono le peggiori sotto il profilo della lotta al doping, anzi furono le Olimpiadi che incentivarono il doping, perché soprattutto quella di Los Angeles ogni atleta e ogni federazione aveva il salvacondotto, erano tutti pieni come delle uova e si parlò del miracolo della prima grande Olimpiade dal punto di vista amministrativo perfetta, che portò nuove finanze nelle casse del CIO e anche degli organizzatori, ma a quale prezzo? Al prezzo che le federazioni e gli atleti pensarono che fosse ormai normale usare degli additivi, perché tutti erano d'accordo che potevano servire. Quindi abbiamo creato una cultura in quegli anni 80 del doping come strumento per arrivare alle grandi prestazioni, infischiandosi dei risultati che poi sarebbero emersi per la salute degli individui, perché molti atleti, ad esempio del 1984 a Los Angeles, hanno avuto problemi di salute, alcuni atleti americani sono morti di cancro e nessuno ha detto nulla, perché bisognava salvare questa immagine dell'Olimpiade veramente di grande successo, dove per la prima volta si sono viste le bandiere in pista, dove c'è stato un grande entusiasmo. Adesso dobbiamo chiederci a quale prezzo, perché ancora oggi paghiamo le conseguenze di quel momento di follia.
Ecco, è particolarmente importante quanto ha detto Gianni Merlo, ha utilizzato il termine cultura, la cultura sportiva, e ha anche detto qualcosa di significativo che riguarda anche un po' la categoria dei giornalisti. Nessuno ha detto nulla, ci siamo forse come categoria lasciati un po' prendere anche dall'entusiasmo di vedere certe performance straordinarie e poi solo per rendersi conto che qualcosa non funzionava.
Anche perché allora non era ancora vietato, molte pratiche non erano ancora vietate, non si erano ancora approfonditi quelli che erano le conseguenze, non erano state approfondite le conseguenze di cosa significava assumere medicinali non richiesti dal fisico. Okay? Il problema è che noi siamo passati in un periodo in cui c'era stato il doping fai da te, che era nato nei gym della California ai tempi di Mister Universo, di Maciste, non so se vi ricordate, quei film, no, che certo, erano sì. Gli stessi uomini che andavano nei gym dove incontravano i lanciatori, e questi uomini parlando si dicevano: se prendi queste pillole diventi molto più forte.
Certo, e questo ha un impatto fortissimo anche nell'immaginario collettivo, nella cultura dello sport, tale che la vediamo noi e la consideriamo noi, diciamo, non sportivi di professione. Antonio Ferretti, volevo dare la parola a te, tu sei giornalista qui alla RSI, hai fatto diverse inchieste, ti sei occupato di doping, ma sei anche un ex ciclista, anzi sei ancora ciclista perché vai a lavorare ogni giorno in bicicletta. Il ciclismo naturalmente è stato al centro di questo terremoto che è durato diversi anni per quanto riguarda il doping. Dopo c'è chi dice sostanzialmente che si è focalizzato molto sul ciclismo e non su altre discipline, ne parleremo fra poco, ma per quanto riguarda il ciclismo, tutta questa serie di scandali che è continuata per diversi anni e che sembra non aver fine, ha cambiato qualcosa nella cultura ciclistica, oppure semplicemente, come adombrano alcuni, c'è il sospetto che sono cambiati i modi di ricorrere al doping, ma che si continua sulla falsa riga di quanto si era fatto negli scorsi anni?
No, c'è un cambiamento in atto che non si è ancora completato, c'è un cambiamento in atto. I giovani credo abbiano un altro tipo di approccio e di mentalità. Dico credo perché ogni nazione ha i suoi approcci, ogni cultura sportiva o tradizione sportiva ha i suoi approcci, tutti gli atleti che arrivano dall'est hanno un altro tipo di modo di affrontare il ciclismo o lo sport in generale, sapendo che porta molti soldi, quindi sono anche disposti a truccare il loro motore fisico. In Europa penso, nell'Europa tradizionale per il ciclismo, il cambiamento è in atto. Purtroppo ci sono ancora degli atleti e dei medici e dei tecnici che continuano a operare nel ciclismo, e quindi ci sono ancora, io direi, una decina di atleti, è difficile quantificarli, che fanno quasi le stesse cose che si facevano ai tempi di Armstrong, e quindi da questo lato siamo ancora in una fase di transizione.
Ecco, Antonio Ferretti ha chiamato in causa i medici, allora diamo il nostro benvenuto a Reto Pezzoli. Buongiorno, ci sente?
Buongiorno. Sì.
Buongiorno, Reto Pezzoli è medico anche sportivo e fa parte, è membro da poco tempo della Camera Disciplinare per i casi di doping di Swiss Olympic. Ecco, Reto Pezzoli, abbiamo sentito da Gianni Merlo che questa cultura del doping purtroppo rimane ancora, anche se sono cambiati i modi, le tecniche, quindi il doping, diciamo, il discorso sul doping è praticamente si sta trasferendo a un discorso scientifico.
Indubbiamente, se come diceva il signor Merlo all'inizio era piuttosto un doping artigianale, adesso gli atleti, soprattutto quelli di punta, si affidano a fisiologi e a persone che sono estremamente addentro in questi campi, ed è diventato un doping high tech. È un doping sicuramente che stravolge completamente la fisiologia umana. Le prestazioni del giorno d'oggi sono completamente avulse dalla realtà. E io dissento comunque un po' da quello che ha detto mio amico Antonio. Io non sono così convinto che ci sia un cambiamento di mentalità, piuttosto c'è un cambiamento delle tecniche che riescono a sfuggire ai controlli antidoping. E se noi, per avere la controprova di quanto sto dicendo, basta vedere i record per esempio dei ciclisti durante le tappe come l'Alpe d'Huez o le tappe in salita, oppure la velocità media del Tour de France, sono diminuiti un attimino negli scorsi 10 anni, per poi tornare dei livelli degli anni 90, cioè quando l'eritropoietina era assolutamente diffusa. Quindi non sono sicuro che adesso ci sia una generazione di atleti più forti, semplicemente si è tornato a fare un doping, ma molto più sofisticato.
Dottore, io volevo entrare forse un po' brutalmente con una domanda che però tutti si pongono, no? Riguarda i 100 metri. Noi abbiamo intitolato, prendendo a prestito dalla stampa di Torino il titolo, quel che resta dei 100 metri, perché c'è il sospetto, si dice sostanzialmente, tutti quelli che hanno fatto grandi prestazioni sui 100 metri sono stati pizzicati: Tyson Gay, Asafa Powell, come si sentiva all'inizio, Justin Gatlin, insomma quasi tutti, salvo quello che è sull'Olimpo il numero uno in queste divinità dello sport. Ecco, ma è credibile dal punto di vista di un medico che qualcuno faccia delle prestazioni tanto straordinarie e così diverse da tutti gli altri?
Ma su Usain Bolt penso bisogna fare un discorso un po' differenziato, nel senso, noi conosciamo i difetti genetici, per esempio, non so, la distrofia muscolare, difetti genetici che abitualmente portano a uno svantaggio o appunto ad un handicap. Non bisogna dimenticare che raramente i difetti genetici possono portare a un vantaggio. Negli anni 60 un atleta finlandese, mi pare si chiamava Eero Mentiranta, vinse 2 o 3 ori olimpici alle Olimpiadi invernali, e negli anni successivi si scoprì che lui e molti dei suoi parenti avevano un difetto genetico che conferiva un vantaggio, cioè producevano più globuli rossi rispetto alla media delle persone, ed è un po' l'effetto dell'eritropoietina. Quindi questo atleta aveva da parte sua un piccolo turbo, ma ovviamente non era un imbroglio, era un piccolo difetto di natura. E la stessa cosa potrebbe capitare con Usain Bolt, nel senso, non si può mai escludere che un atleta sia veramente qualcosa di eccezionale da un punto di vista della natura. Ovviamente, se io penso che nei primi 8 posti della classifica dei migliori tempi nel 100 metri ci sono 5 giamaicani e 3 statunitensi, e di questi 7 sono stati beccati nell'antidoping, qualche dubbio su Bolt resta.
Anche perché ormai oggi, dottore, lo sa meglio di me, esiste anche il doping genetico.
Indubbiamente questo sarà il problema del futuro. Probabilmente il doping genetico o c'è o siamo comunque molto vicini, dato che non è rilevabile dai controlli antidoping, sarà il passo verso la morte dello sport, perché potrà stravolgere in modo tale le prestazioni che non potrebbe più esistere uno sport d'élite di 2 categorie, cioè quelli alterati geneticamente e gli altri.
Tra l'altro lei, dottore, meno recentemente mi diceva a microfoni spenti che ha realizzato una sorta di graduatoria, classifica, grafico con i vincitori dei Tour de France, i ciclisti, traducendo lo sforzo che questi vincitori hanno fatto nella loro vittoria in termini più comprensibili per noi, sforzi quasi sovrumani.
Senza dubbio, cioè noi siamo abituati a pensare alle macchine in termini di cavalli, una macchina normale a 100 cavalli, la Formula 1 ne ha, non so, 700-800. Ebbene, se noi facciamo lo stesso paragone, al momento che entra in campo una macchina in Formula 1 con 1500 cavalli c'è qualcosa che non funziona. Se io prendo la classifica dell'Alpe d'Huez, questa famosa salita del Tour de France, e vedo chi ha i migliori tempi, Pantani, Armstrong, Ulrich, Landis, eccetera, eccetera, ci accorgiamo che i migliori tempi, dunque delle prestazioni veramente straordinarie, sono state fatte solo con l'aiuto del doping. Non riesco a trovare in classifica atleti puliti se non scendo fino a Fausto Coppi, con dei tempi assolutamente normali, cioè al posto del record di Marco Pantani di 37 minuti, Fausto Coppi aveva impiegato 45 minuti, dunque un abisso, e Coppi era sicuramente un atleta normale che non era stato influenzato dal doping diciamo moderno.
Ecco, tra l'altro appunto su questo argomento c'è un ex preparatore sportivo che ha fatto degli studi proprio su questo settore, cioè lo sforzo, i kilowattore eccetera, mi sembra si chiama Antoine Vaillère, che scrive anche in Le Monde, e lui aveva fatto uno studio sui vincitori del Tour de France, e sostanzialmente dicendo che a parte Cade Lewans e mi sembra un ciclista americano, Greg LeMond, tutti gli altri sono più che sospetti, infatti sono stati diciamo pizzicati quasi tutti. Ma volevo porre la domanda a Gianni Merlo, come giornalista di fama, quando si assiste a queste cose, e con il suo rapporto con il suo proprio lavoro, no? Che è comunque un lavoro entusiasmante, che porta anche a considerare così questioni di cultura e di rapporto tra il pubblico e quelle che vengono considerati degli eroi sostanzialmente. Ecco, ma cosa cambia? Cioè, subentrano uno scetticismo oppure si dimentica, si va avanti, si guarda il futuro, si cerca comunque di dare allo sport ancora quella l'aura di grande dignità che dovrebbe avere?
Beh, siamo tutti degli esseri umani, quindi siamo logicamente sospettosi adesso, perché logicamente ognuno deve nutrire un sospetto per evitare di cascare in errori marchiani, ma al tempo stesso noi dobbiamo dire, cioè possiamo giudicare il movimento sportivo globale dal comportamento scorretto solo di alcuni? Se ci sono milioni di persone che fanno attività sportiva nel mondo ed è un fatto culturale importante, dobbiamo distruggere tutto per questa ragione? E questa è la domanda che dobbiamo farci, perché nelle giovani generazioni che fanno sport, certo loro non partono con l'idea poi di affidarsi a dei paradisi artificiali, ma si divertono a fare uno sport che è un'attività umana e sociale importantissima. E poi certo. è anche una grandissima industria, perché nel momento in cui noi valutiamo lo sport come industria globale, è una delle più grandi industrie del mondo, che offre posti di lavoro, offre nuove opportunità di vita, quindi bisogna cominciare a fare anche un'analisi molto più complessa, non della cosiddetta pancia, ma un'analisi su tutto un movimento dove ci sono dei rami diciamo secchi o dei rami avvelenati da tagliare più presto possibile, e poi c'è una grande pianta da salvare.
Ecco, però Antonio Ferretti, come diceva prima Gianni Merlo, comunque la cultura del doping è abbastanza radicata, lo vediamo anche nello sport dilettantesco, insomma, quindi si comincia con poche cose, probabilmente il confine tra quello che è doping e quello che non lo è abbastanza labile a quei livelli, però mi chiedo, Antonio Ferretti, il ciclismo, l'atletica, lo sport senza doping, lo sport d'altissimo livello, può esistere ancora?
Può esistere sicuramente, è il doping che provoca il doping. Io penso sempre, cioè io ho corso 3 Tour de France, non mi piace parlare di me stesso, ma li ho corsi senza aiuti ematici, certo vitamine, sali minerali, queste cose, ma senza aiuti ematici, senza anabolizzanti, senza cortisone, senza ormone della crescita, che sono i prodotti usati abitualmente, senza soprattutto trasfusioni sanguigne. Si può correre il Tour de France senza prendere niente, secondo me senza prendere nemmeno le vitamine. Io ho un esempio di un mio compagno anche di squadra, che è Urs Zimmermann, che è stato il più grande corridore svizzero dopo l'epoca di Kübler e Koblet, e lui è arrivato terzo in un Tour de France, quello dell'86, alle spalle di Lemon Teino, che cominciavano già con certe pratiche forse Ino si è avvicinato agli anabolizzanti, non lo so, però non c'era ancora l'EPO, non c'erano ancora le trasfusioni, o erano appena cominciate con Francesco Moser nel record dell'84, ma erano, diciamo così, pochi potevano accedere a queste pratiche. Ecco, Urs Zimmermann, sono sicuro che non ha assunto assolutamente nulla, anzi era una persona che voleva cercare tutto quello che fosse biologico e naturale, ed è arrivato terzo. Il Tour de France è umano. Se tutti i 189 attuali o i 200 partecipanti in un Tour de France corressero senza prendere nulla, lo si può correre, lo si può finire, lo si può finire in salute. Ci sono degli alti e bassi, ma è alla portata di chi, soprattutto diciamo dei ragazzi che cominciano a 14, 15, 16 anni la pratica del ciclismo e aumentano gradualmente il carico dei chilometri, delle intensità, della ripetizione degli sforzi. Si comincia con gare a tappe di 3 giorni, poi si passa a quelle di 1 settimana e di 2 settimane. Ed è una selezione naturale. Chi supera naturalmente, senza pensiamo alla medicina, tutta questa trafila, arriva al Tour de France a 23-24 anni, pronto psicologicamente e anche fisicamente a recuperare e affrontare questi sforzi. Si può pedalare per 200 km al giorno su e giù dai Pirenei con il caldo e con il freddo senza prendere nulla, basta essere allenati, preparati mentalmente anche a questo tipo di sforzo, certo, e avere un'igiene di vita corretta. Ecco, bisogna sfatare questa, perché è facile
il
pensare.
Il problema però, Ferretti, è poi che se si vuol vincere, perché diciamo ci sono gli interessi economici tali, se si vuol primeggiare, si tende a ricorrere.
Ai vertici la selezione
naturale.
Per
dico che è il doping che spinge al doping, non sono i 200 km, certo, il tappone pirenaico che spinge al doping, il fatto che si corra tutti i giorni per 21 giorni. Lo si può fare se si è naturalmente ben allenati, preparati e in salute, ma naturalmente per battere l'avversario che è grosso modo allo stesso livello si cade in questo tipo di approccio. Ecco.
Abbiamo aperto questa puntata di Laser con un interrogativo, il dubbio sulle performance di Usain Bolt, un dubbio che era stato mosso anche da Carl Lewis in particolare. Vorremmo chiudere però con un avvenimento che inizierà fra un mese, avvenimento mondiale per eccellenza, i campionati mondiali di calcio. Per parlare brevemente, vorremmo sentire la vostra opinione, un tour de table proprio sul calcio, no? Dove girano tantissimi soldi, si parla poco di doping nel calcio, Merlo, ma è uno sport pulito?
Prima volevo precisare solo una cosa, tutti questi dubbi su Usain Bolt, poi fatti anche da Carl Lewis, allora ricordiamoci che Carl Lewis fu anche lui sottoposto a dei dubbi, cioè non dimentichiamo le cose, solo che ad esempio Carl Lewis e Usain Bolt hanno una cosa in comune, sono fisicamente degli dei degli stadi, perché se noi prendiamo Carl Lewis e Ben Johnson di allora erano il cigno e il brutto anatrocolo. Se noi prendiamo Usain Bolt e Tyson di adesso, sono la stessa cosa. Il dio degli stadi e il brutto latrocolo. Cioè, Usain Bolt, quando aveva 15-16 anni, era già un fenomeno e non prendeva assolutamente nulla. Quindi, quando aveva 15-16 anni, la gente prevedeva, dopo che era sceso sotto i 20 secondi a 16 anni, a 17 anni, scusate, prevedeva che sarebbe stato l'uomo che scendeva sotto i 19 secondi nei 200. Quindi, Usain Bolt può anche aver assunto sostanze, questo non possiamo mai mettere la mano sul fuoco per nessuno, ma ha delle qualità fisiche, lo si vede, basta anche guardarlo rispetto agli altri che corrono con lui, che sono eccezionali, come diceva il dottore prima, ci sono dei personaggi che hanno situazioni proprio genetiche. Poi non dimentichiamo che dalla Giamaica era la prima isola dove arrivavano gli schiavi dall'Africa e dove veniva fatta la cernita degli schiavi migliori. Quindi poi per quanto riguarda il calcio, è chiaro che il calcio deve sottoporsi a delle situazioni farmacologiche, perché come fai a giocare dalle 60 alle 80 partite all'anno e dover anche recuperare, poi senza infortunati? E questa è la domanda. E poi attenzione, c'è un'altra incognita. Adesso siamo nel tempo dell'altro doping, quello del match fixing. E doping e match fixing che sono ormai
ci aiuti a capire cosa significa match fixing?
Allora, match fixing, cioè le partite manipolate, i risultati, le partite manipolate, perché la criminalità organizzata si è resa conto che entrando nello sport non rischia nulla praticamente, con investimenti bassi fa grandi guadagni, perché non esistono legislazioni vere dove la polizia può mettere in galera subito molte persone. E allora cosa fanno? Possono cominciare con offrendo delle pillole, diciamo, magiche anche a giocatori, a manager, ad allenatori, e dopo che hanno dato loro queste pillole, questi giocatori entrano nella loro sfera d'azione, perché sono ricattabili, e quindi il doping è una delle parti della moderna corruzione nello sport. È questo che, cioè, dobbiamo cominciare a fare un'analisi sociale un pochettino più profonda. È chiaro che anche nel calcio abbiamo visto cosa è successo, quanti giocatori sono morti per la SLA, quanti altri hanno problemi fisici a 40-50 anni. Quindi l'importante è convincere i giovani giocatori e anche i giocatori professionisti attualmente che forse possono allungare o migliorare qualche prestazione durante l'anno e possono guadagnare qualche soldo in più, ma dopo i 30 anni rischiano di essere dei rottami.
Assolutamente. Reto Pezzoli, un'ultima considerazione, purtroppo siamo già in chiusura, sul fenomeno del doping, della cultura del doping, che ha direttamente o indirettamente a che fare con il desiderio che l'uomo ha sempre avuto di superare i propri limiti, no? E perché ci affascina tanto una gara, un 100 metri, e ci esalta vedere risultati straordinari, perché abbiamo questa sensazione di poter superare i nostri limiti umani. Ma lei ha l'impressione che questi limiti siano già stati superati o no?
Difficile dirlo, perché non si possono fare dei calcoli precisi. Probabilmente in certe discipline siamo arrivati molto vicini al limite umano, penso appunto ai 100 metri. In alcune discipline come il getto del peso abbiamo largamente superato questi limiti, ricordo che il record di Randy Barnes di 23 metri e qualcosa è stato fatto nel 1990 e poi nessuno è mai più riuscito ad avvicinarsi, quindi a quel momento i limiti erano stati superati, ma in modo evidentemente sporco. In altri sport come il ciclismo i limiti anche qui sono stati superati, perché non si può salire a 24 all'ora su un Alpe d'Huez che ha una pendenza media del 7-8%.
Quindi c'è il rischio che oggi i campioni veri possono essere campioni di laboratorio, soprattutto.
Esattamente, anzi è proprio così.
Bene, Clara Caverzasi, io direi che qua siamo in conclusione. Ringrazio i nostri ospiti, ricordiamo brevemente Antonio Ferretti,
Gianni Merlo
e il dottor Reto Pezzoli. Grazie a tutti, grazie ai nostri ascoltatori, appuntamento domani con un altro laser.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.